lunedì.
Rossi c'è! Che gara!
Ogni maledetto lunedì.
Andiamo a vincere ancora!
Ogni maledetto lunedì.
È finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
Ogni maledetto lunedì.
Lo sport vissuto e raccontato dai protagonisti in 60 minuti di adrenalina e passione.
Scendi in campo con la squadra di Radio Fresh.
È di nuovo lunedì, ogni maledetto lunedì, lunedì 26 giugno 2017.
Mama.
Caldo afoso, fuori è grigio, ma
quelle due gocce hanno,
va bene così, hanno rovinato l'ambiente. Un saluto a tutti da Daniel in conduzione assieme a Massimo.
Oh, ciao a tutti.
E a Daniele la regia.
Buonasera a tutti.
Sapiente e precisa come sempre. Serata molto zen.
Zen?
Giusto?
Certo.
Perché questa sera abbiamo un ospite speciale. Vuoi presentarlo tu, Massimo?
Abbiamo qui con noi Milo Giovanelli.
Buonasera a tutti.
Buonasera Milo, col quale parleremo
di arti marziali,
di meditazione, di filosofia. Massimo, ti hanno bocciato in filosofia, quindi
mai studiata, quindi
e quindi ti hanno bocciato. Quindi noi ci chiedevamo, Massimo, se in questo fine settimana ti sei dedicato ad un po' di sport, se con profitto naturalmente, se hai, come dire, sfogato i tuoi istinti primordiali in qualche disciplina o in qualche gioco estivo. Perché?
Perché giochi
è uscita
estivi?
Gioco estivo, perché è uscita questa tua dichiarazione in questi giorni.
Mi facevo in piscina io una volta. I giochi senza vergogna, te li ricordi?
Ecco, mi ricordo l'unica volta. Molto bene, esatto. Ma l'Italia intera si chiede come mai tu non giochi più, come mai te ne stai andando.
Mai
sei belle che Ito?
Sì, sono ormai sul Viale del Tramonto.
Viale del Tramonto, gran film. Ricordiamo a tutti che ogni tanto qualche citazione cinematografica.
Adesso ho solo i ruoli da ex atleta, no? Alla Portaccia molto probabilmente farò l'apripista in bicicletta al primo.
Per l'amor
scorso
di Dio, ti passeranno davanti tutti,
esatto,
a piedi.
Mi schiacciano, però è così, ragazzi. Ormai sono sul Viale del Tramonto.
Ricordiamo, a proposito di Viale del Tramonto e di titoli cinematografici, che in luglio avremo le puntate speciali assieme ai ragazzi di 8 e mezzo.
Special guest.
Dove parleremo di cinema sportivo. Ne sappiamo qualcosa, Daniele?
Io
vedremo.
Qualcosina, non dico.
Ci
che
documenteremo,
sono,
se no, dai.
Sono Wikipedia, però qualcosina.
Qualcosina ci inventiamo.
Vai.
Così come qualcosina, di qualcosina dobbiamo parlare anche stasera.
Ma ce n'è.
Tutta una serie di eventi sportivi in questo fine settimana.
A go-go.
E volendo potremmo partire proprio dagli sport motoristici. Cosa ci dici,
perché no,
Daniele? C'è stato un gran premio di Formula 1 con delle scintillone.
Mega Colosseo.
È vero. Tra Vettel e Hamilton.
A me è piaciuto. Almeno ha dato un po' vita alla Formula 1, che di solito è sempre un po' sciapetta.
Comunque oggi ho letto un commento di un amico, direi, che è stato con noi ospite, che se non sbaglio è Mirko Sorvillo, su Facebook, che ha scritto: se possono correre a Baku, una città medievale, possono correre anche a Castiglione.
Infatti, visto
un gran premio di Formula 1,
perché no?
Ma sai, è Baku, come dire, è antichissima la tradizione motoristica. Sono là perché hanno tradizioni motoristiche,
di sicuro,
mica perché abbiano il petrolio,
non perché hanno i miliardi da mettere sul
quindi
piatto.
Questa gara che ti ha divertito, cos'è successo?
Dici
nella
un po',
gara,
Daniele, raccontaci.
Insomma, divertito, era molto, come posso dire, tra un po' si azzuffavano in pista, una cosa veramente sconvolgente. Ma dai, incominciamo subito con Sebastian Vettel. Iniziamo con lui, che ha chiuso al quarto posto il Gran Premio di Baku in Azerbaijan. L'ho detto bene?
Hai detto benissimo.
Ho detto bene. Una gara condizionata dalle polemiche, da un clamoroso litigio in pista con Lewis Hamilton. L'incontro ravvicinato è avvenuto in regime di safety car, quando Lewis ha frenato forte in uscita in curva 15 e Seb l'ho tamponato. Seb si è sfogato imprecandogli contro, staccando le mani dal volante. Infatti si è visto dall'onboard che l'ha mandato a quel paese.
Anche i tedeschi lo fanno.
Lo fanno.
Parte, lui è un tedesco abbastanza sul sanguigno, non è propriamente.
È un tedesco del sud.
Lui è
un tedesco del sud.
Poi l'ho affiancato e gli ha assestato una ruotata.
Hai capito?
Gli ha assestato una ruotata.
Ha dato la cosiddetta sportellata.
La sportellata, ma non ci sono gli sportelli nella Formula 1.
Un fallo di reazione, come Zidane.
Guarda, la testata.
E gli è costato uno stop and go di 10 secondi. Però il vero argomento caldo del Gran Premio di Baku, con ben 9 punti persi sui 12 della superlicenza FIA, il ferrarista si avvicina pericolosamente alla soglia limite che potrebbe costringerlo a saltare una gara.
Questo non ci voleva.
No, non so neanche di cosa si tratta, che ma mi fido di Daniele. Va benissimo.
Formula 1 proprio.
È un, po' come la patente a
hanno
punti.
Hanno un bonus, dei esatto. punti che vanno a scalare.
Un po' come la patente a punti e vanno a scalare. Commetti un'infrazione, ti tolgono questi punti. Quando arrivi, che li finisci, dici Ciccio, ascolta la prossima gara, meglio che tu stai box e non combini
salti
danni.
Salti un turno, come
cosa non si inventano, sì.
E parti da via.
Se no, a meno che non fai il tiro doppio con i dadi.
Anche bravo.
Lewis Hamilton invece ha visto sfumare una probabile vittoria a causa del guaio avuto alle protezioni laterali della sua Mercedes, ma tenere banco è senza dubbio il contatto ravvicinato avuto con Vettel in regime di safety car, per il quale è stato penalizzato Seb. E poi Hamilton ha dichiarato che un 4 volte campione del mondo non si comporta così. E per questa volta qui posso dare ragione a Hamilton, perché capisco la frustrazione, però in pista cercate di dare il meglio, siete dei professionisti, volete darvele di santa ragione, andate nei box e sfasciate il box.
Andate
piuttosto.
Sotto il tunnel, come sotto. Fanno nel calcio e i giocazzotti.
E botte da Orbi. Ma mi chiedo io, ho sentito poi una dichiarazione di Niki Lauda durante lo stop, prima che ripartisse la gara, al quale chiedevano se il comportamento di Hamilton è da considerarsi corretto. E lui ha detto, ovviamente è in Mercedes, Niki Lauda ha detto assolutamente sì, perché il tempo lo detta chi sta davanti, però frenare all'improvviso dietro una curva, mandarti a fare insomma è poco, no, quello
sì,
che ha fatto
certo, però chi tampona paga
ma sì è vero. Queste sono le regole del codice della strada che ti dicono che non puoi neanche sorpassare da destra, esatto. Ma in Formula 1 da destra si sorpassa. Secondo me Hamilton l'ha cercata
l'ha un po' innervosito
e forse. Poi mi chiedo se eticamente è corretto anche ciò che chiedeva Hamilton al suo team, che era di rallentare Bottas terzo
compagno
in maniera
di squadra,
tale che potesse rallentare Vettel, in maniera tale che Hamilton dietro Vettel potesse raggiungerlo, al quale gli hanno risposto dai box si sta giocando il terzo posto, poi arrivato secondo se non sbaglio,
esatto,
quindi lascialo andare.
Vedere.
È corretto?
Corretto.
Non
allora,
è corretto?
Corretto per scorretto per 3.14.
Ci siamo.
Telefono allo scorretto e sentiamo se era possibile.
Secondo lui certamente sì.
Invece Ricciardo ha conquistato la sua quinta vittoria e il pilota australiano della Red Bull è stato protagonista invece di una gara giudiziosa e attenta e ha approfittato dei problemi capitati alle vetture che lo precedevano in griglia di partenza. Bottas invece, dopo un incidente al via con Kimi Raikkonen, si è trovato 18° e staccato di un giro. A suon di sorpassi, però, grazie all'aiuto delle tre safety car che sono uscite consecutivamente e poi culminate con la bandiera rossa, il finnico è riuscito gradualmente a risalire fino all'entusiasmante
bello il finnico
sprint finale.
Grande Daniele.
È vero.
È finnico.
Con il quale ha privato del secondo posto Lance Stroll. E Lance Stroll invece a Baku diventa il secondo pilota più giovane della storia, 18 anni, a salire sul podio dopo Max Verstappen al termine di una gara in cui ha saputo tenersi fuori dai guai e competere su ottimi livelli, poi coronata quindi dal terzo posto finale. E chiudo con la Formula 1 dicendo che è stata una domenica veramente sfortunata per Kimi Raikkonen, perché a Baku è stato costretto addirittura a un inedito doppio ritiro.
Chissà Marchionne.
Marchionne è contento proprio. Si vede che aveva altro da fare.
No, non è stata colpa di Raikkonen, perché comunque vabbè, ci sta il primo contatto all'inizio di gara. Poi dopo è stato veramente, lo posso dire, sfigato. Davanti aveva le due Force India di Perez e poi non mi ricordo l'altro pilota della Force India. Una Force India ha perso un pezzo, è finito sulla gomma di Kimi e Kimi ha distrutto la ruota.
D'altronde è un finnico, mica un etrusco.
È un finnico.
Finnico.
E invece MotoGP come l'è andata? Io l'ho vista, questa volta l'ho vista.
Come l'hai vista? Piratata in qualche modo?
La davano in chiaro.
Allora, Valentino Rossi vince il Gran Premio d'Olanda e torna prepotentemente in corsa per il mondiale. Complice la caduta del compagno di squadra Maverick Vignales, il dottore si porta.
El Vaquero
si porta ora a meno 7 dal nuovo leader Andrea Dovizioso, che guida la classifica a 115 punti. Il dottore invece è secondo a 108.
Ah sì, sono in 4.
Terzo, c'è Vignales a 111.
Sono in 4 con 7 punti? No, quanto?
Dovizioso 115, Vignales 111, Rossi 108. Marquez 104.
Quindi sì, sono 4 in 11 punti.
Poi sin dal via nel gruppo di testa ha superato Marquez e Johan Zarco, che gli ha sestato, non so se l'avete visto, sì, una ruotata in entrata non molto
Valentino,
carina.
Valentino, sai che si cosa ha detto?
Sì, esatto, Rossi.
Non è cattivo, non è mica cattivo ragazzo, è ovviamente non capisce niente, cioè, non, sì, ha capito, non capisce la distanza, non ha capito le distanze tra le moto, perché dice: se fai una manovra così non puoi pensare che quando rientri non ci sia un altro lì, cioè per forza.
Oggi ho capito che Zarco non è cattivo, non è proprio capace, non capisce la distanza con le altre moto perché non so dove voleva andare.
E poi ha detto: ma ha rovinato la tuta, adesso gli mando la fattura.
Adesso gli mando la fattura perché sennò poi dopo nella prossima gara non riesco a usarla, devo andare in lavanderia.
Sburona.
Quindi
niente, dai, è stata una bella gara.
Grande Valentino Rossi, che ha dimostrato come l'esperienza ancora conti qualcosa.
Credo che sia il pilota più longevo a aver vinto un Gran Premio.
Sì, più longevo.
Perché ormai è 20 anni che...
Esatto, 20 anni.
20 anni e 330 rotti giorni.
313, se non mi ricordo 313. Male. 20 anni e 313 giorni. Poi, sì, qua si è vista la trasformazione da dottore a ragioniere, secondo me. A ragioniere perché l'arrivo di qualche goccia di pioggia ha visto praticamente questa bellissima scena finale. La lotta
gli ultimi
con 6
giri l'hanno corsi con l'acqua.
È stata veramente bella, proprio una corsa al Cardio Parma, e a spuntare è stato Valentino, che è tornato a vincere dopo un anno e 21 giorni da quando ha trionfato a Barcellona l'anno scorso. Petrucci invece aveva progettato l'attacco nel finale a Rossi.
Quello era abbastanza incazzato.
Ed era abbastanza, sì, lo diciamo, incazzato, perché ha trovato i doppiati Barbera e Rins e ha complicato i piani del...
Sì, perché lui era straconvinto che l'avrebbe bucato all'ultimo giro. Proprio l'ha detto, no?
Sì.
Ma
sì,
era convinto proprio questa volta di andare a vincere.
E dici qualcosa di dovizioso.
No, più che altro, dovizioso. Un doppiato celebre, hai visto?
Sì.
Lorenzo. Doppiato, brutta, campione del mondo.
Lorenzo, adesso non so se c'è un mio amico che si chiama Michele che mi sta ascoltando, che lui stima Lorenzo. Michi, Lorenzo non ha ancora capito la moto. È quello, secondo me.
E poi appena piove,
e appena
viene bracino.
Ci vuole una moto d'acqua per Lorenzo.
Sta sempre al sole loro.
Vuoi che sappia uno che viene da Maiorca.
Da Maiorca, appunto. Esatto. La pioggia mai vista.
Invece Dovi, il super Dovi, pilota italiano del Ducati Team, esatto, è scattato dalla terza fila grazie al nono crono ottenuto in qualifica. Ha chiuso la gara al quinto posto ed è così salito al primo posto nella classifica generale del campionato piloti. E l'ultima volta di un pilota Ducati in testa al mondiale è stato al Gran Premio d'Italia del 2009, quando c'era Casey Stoner. Tra i vincitori di giornata cito Marquez, perché ha difeso con i denti il terzo posto nel Gran Premio d'Olanda, avendo avuto la maglia su Crutchlow quarto e Dovi quinto. Poi Vignales invece è caduto nel corso del Gran Premio ad Assen, cercando la rimonta dopo l'undicesima posizione conquistata nelle qualifiche di ieri. Quindi lo spagnolo così ha perso anche la testa della classifica.
Come direbbe Guido Merda, che peccato!
Decisamente un peccato.
Quando uno casca, che peccato!
Proprio.
Il bello
proprio
come faceva lì.
Ieri non ce la faceva.
Come faceva l'imitatore degli autogol che fa Guido Meda quando parla di Maverick, gli dice: dai Maverick, su, fai passare Rossi, adesso vai a elucidare i cerchioni della moto, forza, schiavo, vai.
Parlavamo di Rossi, che è un vecchietto, consideriamolo pure vecchietto. Ieri c'è stata l'ennesima grande impresa di un altro vecchietto in un'altra disciplina, che è il tennis.
Roger Federer
a Dalle?
Sì.
Ha battuto il tedeschino, giovanissimo.
Il passato, che per il
ma non il presente.
Batte il futuro. Sì, perché è il futuro. Ha vinto il Roland, però.
Ancora... No, ha vinto gli internazionali.
Ah, scusa, ha vinto gli internazionali, però ancora da.
E ne ha di strada da pedalare. Poi non l'ha sconfitto, lo ha demolito. In 50 minuti con un 6-1, 6-2.
6-1, 6-2 l'ha mandato a casa. Sì.
Non ci ha capito niente.
No,
e questo sta a dimostrare.
Non è proprio entrato completamente in partita.
Sta a dimostrare per l'ennesima volta che l'esperienza, ancora per noi vecchietti, Massimo, ricordatelo, esatto. Ma tu non giochi più. Ricordatelo che ancora può significare qualcosa. A proposito di giocare. Abbiamo da spedire velocemente il sondaggio, la domandona ai nostri ascoltatori. Bene. Che come al solito fa parte del nostro la nostra educazione calcistica,
sì,
per
la
Massimo
nostra rubrica
e Daniele.
Ormai è diventata una rubrica,
il sondaggio, un gol per Massimo e Daniele. Allora, la domanda è unica e trina, come si chiamava, è la domanda, la coppa che veniva destinato alla squadra nazionale che vinceva il mondiale di calcio prima che ci fosse la Coppa del Mondo attuale. Poi, in quale mondiale è stata assegnata definitivamente e da quale nazionale?
Ok, apriamo le gambe stavolta.
Allora, ricordiamo i apriamo numeri. Ottimo. Se ci volete chiamare qua in diretta, tranquilli, rispondo io. 0534 93004 oppure un SMS o WhatsApp al 366 54 88 988, oppure se avete i nostri numeri personali scriveteci pure, impallateci i telefoni, fate quello che volete e via.
Siamo in attesa.
Va bene.
E in attesa di tutto ciò, mandiamo, cosa facciamo?
Un pezzettone?
Mandiamolo.
Un pezzettone.
Vai. E poi rientriamo con Milo.
Vai.
No. E come bailar contigo?
Yo, baby K.
Faccio un tuffo sotto il sole. Fa già un caldo che si muore. Quest'estate non si dorme. Me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le sette.
Ho voglia di andare più forte, o ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, non ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te.
Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Scottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Almeno fino a settembre.
Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, non ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te. Fino a che nasce il sole.
Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte. Che ti svegli sulla spiaggia col rumore delle onde. E mentre la notte finisce, dimmi che male c'è. Mentre ballo con lui io penso ancora a te.
Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, non ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te. Fino a che nasce il sole. Voglio ballare con te.
Se
ci siamo, rientriamo in studio e come promesso introduciamo il nostro ospite, vero Massimo?
Esattamente.
Dici qualcosa di Milo, presentalo degnamente.
Abbiamo qua uno dei più grandi esponenti delle arti marziali castiglionesi, se non sbaglio, vero? Adesso Milo ci racconta un po' di cosa si occupa, cosa fa, che tipo di arti marziali fa. E dopo, se vuole, ci parla anche un po' del suo libro.
Infatti volevo introdurlo con la seguente frase: e ascesi contro vento al Tempio della Luce. Spiegaci un po', Milo.
Che bella citazione.
Chissà, a caso, a caso.
A caso, a caso. Allora, intanto io, come hanno già detto, mi chiamo Milo Giovanelli. Sono maestro della ASD Mumon Daigaku, che è l'associazione di arti marziali con sede a Castiglione dei Tepoli. E la pratica che facciamo noi a livello di arti marziali comprende vari stili, per cui dal karate al tai chi, lo Shaolin, per andare anche su stili più, molto più giapponesi tipo il kendo, o molto più cinesi tipo il wushu, per cui tocchiamo un pochettino gli estremi.
E sono tutte discipline orientali?
Tutte discipline cinesi e giapponesi, per cui la nostra pratica si basa su Cina e Giappone a livello di pratica. Il senso di quella frase è quello che per me rappresentano le arti marziali, ovvero una salita, per cui non una strada facile, tipicamente non una strada che segue il pensiero di massa, anche quello rivolto alle arti marziali, ma segue più il pensiero personale, per cui la ricerca di quello che tu stai facendo per arrivare a qualcosa che, ora chiamarla illuminazione, è qualcosa di un po' troppo alto, però ha una comprensione diversa di quello che ti sta attorno e soprattutto di te stesso, perché se non capisci te difficilmente capisci quello che ti sta intorno.
Capito Massimo, è no. Per questo che ti guardi attorno con fare confuso,
no.
Guardingo e come decisamente confuso. Quindi la frase che abbiamo citato è il titolo di un libro che tu hai scritto e che adesso si trova in commercio. E di cosa ci racconta questo libro e da come nasce l'idea di scrivere un libro, la necessità?
Allora, l'idea di scrivere il libro nasce dal mio ritorno dalla Cina. Io l'anno scorso sono stato un mese in Cina, sono andato perché, conoscendo la storia attuale della Cina, sapevo che alcuni personaggi stanno scomparendo. Intendo persone che praticano le arti marziali non soltanto in maniera sportiva, ma che hanno... L'arte marziale, per quanto riguarda me, deve avere tre accezioni, ovvero deve difenderti dalle malattie, per cui deve rinforzare il tuo corpo, deve difenderti dagli altri, per cui deve darti la possibilità, nel caso di aggressione, di essere difeso, e deve difenderti da te stesso, per cui deve formare lo spirito. Queste tre cose sono quelle che per me definiscono le arti marziali. Sono andato in Cina alla ricerca di personaggi che ancora praticavano in questo modo. In realtà non ce ne sono più tantissimi neanche in Cina, perché ora la Cina
sta spingendo
molto dal punto di vista commerciale, per cui certe cose stanno diventando più borderline,
più occidentali.
Molto più occidentali. E al mio ritorno ho voluto scrivere qualcosa che fosse una visione abbastanza personale dell'arte marziale, per cui che non riguardasse soltanto la parte tecnica o la parte filosofica orientale, ma che esprimesse, cercando anche ad esempio testi musicali di autori italiani, cinema, filosofia ma anche occidentale, o frasi anche dette dai vecchi del paese, compreso mio nonno, che facessero capire che le arti marziali non sono in realtà qualcosa che per forza arriva dall'Oriente, ma sono qualcosa che riguarda te stesso, il tuo modo di capire te e di capire chi ti sta intorno. Ho cercato la maniera più semplice di farlo.
Quindi hai contestualizzato le arti marziali nell'ambiente in cui vivi, da cui vieni.
Esatto. La mia idea è che in realtà l'arte marziale non è niente di anacronistico, per cui non è che tu fai lo storico, non è che tu fai qualcosa che riguarda 2000 anni fa e pensi di vivere 2000 anni fa, ma che tu cerchi di capire dal passato, però contestualizzandolo, cosa cercavano di insegnarci, per cui un certo tipo di valori e anche un certo metodo di azione, però lo devi attualizzare, perché se no, se rimane una cosa soltanto improntata nel passato, è storia e non è più applicabile.
Quindi stiamo parlando di tecniche, la risposta me l'hai già data, ma ti faccio questa domanda prima di andare in pubblicità. Stiamo parlando quindi di tecniche di difesa, le arti marziali, di attacco o di cos'altro? Di cosa parliamo in generale?
Allora, principalmente si tratta di tecniche di difesa.
Difesa.
Il concetto di difesa è un po' ampio, ovvero rendo più ampio il concetto possibile. Per alcuni stati solo il fatto che tu varchi il mio confine
è un'aggressione.
Per cui a volte la difesa è anche capire in anticipo che cosa sta succedendo, cioè non aspettare che arrivi il problema, ma possibilmente evitarlo in anticipo. Poi se c'è bisogno lo usi, ma se sei capace di evitarlo in anticipo hai già vinto.
Non male. Vero, non ci stai capendo niente.
Stai
prendendo appunti, stai guardando appunti. Col computer.
Vedi.
Allora, io direi che siamo ormai giunti al momento dei consigli per gli acquisti, come diceva il nostro buon amico. Quindi li mandiamo e poi rientriamo in studio e continuiamo questa discussione interessante.
Come direbbe Luca Giurato, apra poco.
Radio Fresh, niente trucchi, semplicemente radio. Stai organizzando una festa? Non è semplice calcolare l'affluenza. Non riesci a gestire le quantità dei prodotti da bar? Non ti preoccupare, ci pensa Gitti. Gitti gestisce i tuoi ordini all'ingrosso e al dettaglio. Ti fornisce le spillatrici, i frigo e i freezer e per quello che non consumi c'è il ritiro e non lo paghi. Neanche il trasporto è un problema. Gitti consegna e ritira direttamente da te. Per la tua festa chiama Gitti 051 65 55 224.
Taverna del Cacciatore. Da oltre 40 anni la cucina del territorio. Alla Taverna del Cacciatore, oltre alla sfoglia fatta a mano, trovi una vasta scelta di cacciagione e i migliori prodotti stagionali, oltre ad una prestigiosa cantina dei vini. Taverna del Cacciatore, in via Cavanice 6 a Castiglione dei Pepoli. Per prenotazioni 0534 91 143. Chiuso per turno la domenica sera e tutto il lunedì. E nel weekend non dimenticarti di prenotare.
La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
FM World, powered by 22HBG.
Radio Fresh.
Rientriamo in studio e continuiamo. Bravo. Qualcosa hai imparato. Sensei. E rientriamo. Prima ancora di riprendere il discorso con Milo, rilanciamo il nostro domandone. Il nostro domandone, facendo presente che al primo ascoltatore che risponderà,
la boiata,
esattamente, sarà riservato un premio speciale che è un'uscita, una ciaspolata.
La ciaspolata.
Assieme al nostro maestro di ciaspola, Massimo, che certamente anche d'estate troverai modo di dare sfogo alla tua polivalenza sportiva.
Ieri su Gavia nevicava, quindi tranquillo.
E dov'è il Gavia?
Lassù in Trentino.
Ah, lascia fare, lascia fare, lascia fare.
Le quindi... racchette me le dà Alo per la ciaspolata.
Perché no? Perché no?
Comunque, in fatto di velocità,
chi è stato il primo?
È Luca? Stato Luca. Luca, hai vinto una ciaspolata.
Vinto la
ciaspolata.
Aspetta, vediamo se ha vinto.
Beh, ragione,
senta
ragione,
le risposte.
Ragione.
Allora, dobbiamo leggere la risposta. Quindi, ciao a tutti, ciao Luca. La Coppa Rimet, assegnata come Coppa Mondiale fino a 1970.
Giusto, fin qui tutto giusto.
Anno in cui il Brasile vinse il suo terzo mondiale.
Giustissimo.
Luca Venturini.
È proprio così, perché la coppa veniva assegnata in maniera definitiva a chi avesse vinto per tre volte, non necessariamente consecutive, il mondiale di calcio. Nel 70 il Brasile batté in finale l'Italia e si portò a casa la Coppa Rimet. Giocava Pelé.
Pelé,
non il nostro, eh.
Non
quello di Via Fiera,
Bartolomei.
Non lui, ma il Pelé, quello vero. Oddio, poi tanto vero, chissà se lo era. È più vero il nostro.
Secondo me sì. È più personaggio.
È un gran personaggio.
È un gran personaggio.
Quindi rientriamo parlando ancora. Sì, sì, ci ho giocato anch'io. È capitato, sì, ma per un attimo mi ero.
Per un attimo mi sa che
mi ero dimenticato.
Che ci hai giocato. Ritorniamo con Milo, però, dai.
Rientriamo con Milo e mi chiedevo tra le varie cose, tra le mille domande che ci sarebbero da fare, quanto conta nella capacità poi di esprimere le arti marziali la meditazione e la psicologia.
La psicologia conta tantissimo. Infatti, una cosa che ancora si vede sia in Occidente, ma ormai sia in Oriente, scusate, ma ormai anche in Occidente, è che ad approcciarsi a queste arti non sono soltanto i giovanissimi, ma anche persone di una certa età. Questo avviene perché in realtà è sempre il cervello che tira il corpo in qualsiasi cosa, questo non solo nelle pratiche orientali, perché prima parlavate appunto di sportivi non più giovanissimi, e la cosa che si nota in sportivi di un certo tipo è lo stato mentale. Cioè, hanno tutti uno stato mentale molto simile e molto particolare. Io nel mio libro infatti parlo di Alex Zanardi e parlandone dico, per quanto mi riguarda, un maestro non è inteso come qualcuno che per forza si ricorda un numero N di tecniche, ma come qualcuno che è in grado di esprimere davvero maestria in qualcosa a tutto tondo. E se io penso a Alex Zanardi, faccio fatica a non vederlo come un maestro, perché per quanto mi riguarda uno dice ma però non conosce le arti marziali. Sì, ma quello che esprime in realtà conta più di tirare qualche calcio.
È sempre un insegnamento.
Che tra l'altro Zanardi, aggiungiamo che proprio 2 giorni fa ha vinto il titolo italiano a crono nella classe handbike, H5 per l'ennesima volta, 51 anni.
Gli applausi ci stanno.
Un esempio per tutti.
Un grande atleta.
E un'altra domanda, io mi chiedo quando vedo chi pratica arti marziali, anche come dire, una certa bellezza coreografica, una certa ripetitività dei gesti, quanto conta anche il sapere eseguire coreograficamente le mosse.
Chiamiamole tecniche o forme. In realtà, è una serie di movimenti, viene chiamata forma, che sia la traduzione sia dalla parte giapponese che dalla parte cinese sarebbe forma. Il concetto è questo: quando hanno iniziato a essere tramandate le arti marziali, la parte scritta diceva poco, anche perché se tu provi da un libro tecnicamente a cercare di capire una tecnica di arti marziali fai molto fatica. In più stiamo parlando di un periodo dove la gente difficilmente sapeva leggere e scrivere, per cui non c'era una cultura tale da poterlo fare. L'unico modo che tu avevi per tramandare un insegnamento era appunto il movimento. Ora, il movimento è un'arma a doppio taglio, ovvero mi permette di trasferire a te qualcosa sapendo che in realtà quei movimenti sono solo l'involucro di qualcosa di più grande, matematicamente come se fosse un pi greco, ovvero ci tiri fuori qualcosa se sei in grado di lavorarci, altrimenti rimane soltanto qualcosa di bellino da vedere. Per cui è come se fosse una cosa crittografata che i maestri utilizzavano, ovvero l'insegnavano anche a tutti. Poi in realtà soltanto le persone capaci di guardarci dentro potevano tirarci fuori qualcosa,
a capire il significato o quello che ti poteva aspettare.
Ovviamente conta tantissimo conoscere, perché se non riesci a conoscere bene il movimento non sei capace poi di guardarci dentro, per cui quella è la prima cosa. Da lì, cioè dal fatto che tu conosca un movimento ad arrivare a capirci davvero qualcosa, in realtà tu potresti praticare anche 30 anni e non averci capito niente. Cioè, la verità è questa: conta molto la tua capacità di guardare dentro a quello che fai. È come se
l'introspezione
è come se una forma fosse una macchina che ti porta da A a B. Se tu ti fermi a guardare la macchina, ti perdi il tragitto e ti perdi anche lo scopo della macchina, che non è la bellezza in sé, ma il fatto di dove ti deve portare lo scopo finale.
Quindi, ti faccio una domanda assurdissima, che però rientra in questo che mi hai appena detto. Quindi è possibile che il panda di Kung Fu Panda possa diventare maestro lui, mentre tutti gli altri animali, che invece c'è la tigre, c'è vipera, c'è la scimmia e quella, l'insetto stecco?
Ah, non dirlo, te che hai figli piccoli.
Sì, 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 ma piacciono anche a me prima che a loro. Quindi lui è la persona più improbabile, però diventa lui maestro di Kung Fu perché viene scelto per qualcosa che ha dentro, non per l'estetica che è inesistente. Quindi la filosofia può essere questa?
La filosofia è giustissima. Di fatto, a volte il cinema e la musica e tutte le altre arti, quindi non soltanto l'arte marziale in sé, cerca di esprimere qualcosa. Ora, io non so chi è il regista di Kung Fu Panda né chi sia stato lo sceneggiatore, però in realtà ha fatto qualcosa che a suo tempo cercò di fare anche il vecchio regista di Karate Kid. È lo stesso principio, ovvero in realtà quello che conta veramente è quello che hai tu e che puoi esprimere in qualcosa. Se io eseguo qualcosa, non deve essere Milo che replica la cosa di qualcun altro, ma quel qualcosa deve diventare Milo. Per cui è questo il senso. E in pratica, ora su YouTube si vede di tutto, anche a livello di arti marziali. Io quando ho iniziato a praticare non c'era neanche YouTube, per cui non c'era la possibilità di vedere così tanto. In realtà quello che si vede, siamo molto pieni di informazioni, ma molto poco capaci di andarci a guardare dentro. Cioè, spesso potresti trovare un vecchiettino che esteticamente si muove veramente male, ma se poi gli vai sotto le mani è molto più problematico degli altri. Per cui il concetto di Kung Fu Panda è giustissimo.
Quindi Massimo, faresti bene a guardarti l'1, il 2 e il 3. Il 3, tra l'altro, chiedeva a Milo, sì, il terzo, dove lui ritrova i genitori, è stato girato da un bolognese. C'è un regista bolognese, non mi ricordo il nome, comunque lui in assieme ad una regista cinese. Guarda un po'.
Invece Milo, visto che ci siamo andati nell'argomento cinema, hai un film di arti marziali preferito e un attore magari che ti ha dato questa spinta per dire ma voglio provare anch'io a fare arti marziali? Se...
Allora, l'attore su tutti per quanto mi riguarda è Jackie Chan. È Jackie Chan per un motivo molto preciso. Se si va a guardare la sua storia, ha iniziato facendo tantissima gavetta. Ha praticato qualsiasi cosa, perché non ha praticato soltanto cose orientali, ha praticato anche box, o da cinese che tipicamente fanno kung fu ha praticato anche judo, che è un'arte giapponese che di solito i cinesi
sacrilegio, non vanno
d'accordo. In realtà lui è uno che ha la mente molto aperta e considerato l'età che ha attualmente, che ormai se non sbaglio ha passato la
63-64, non vorrei dire una cavolata,
esatto,
adesso ci guardo.
Più o meno dovrebbe essere lì. Lui esprime veramente a livello cinematografico una cosa bellissima che secondo me non è stata capita, ovvero
54, 7 aprile 54, quindi 63
anni. Quello che non è stato capito è che ovviamente lui cerca di esprimere qualcosa che è bellissimo da vedersi, anche molto ironico, però esprime la leggerezza, cosa che tutti gli altri attori invece, che cercano di essere sempre molto concentrati, sempre molto killer, non riescono ad esprimere. Esatto. E a me è capitato di vedere maestri che quando praticavano e ti picchiavano si divertivano come dei bambini. E lui è un po' quello.
E lui è un po' quello.
Riesce a esprimere questa
cosa. Bruce
cosa.
Lee, che era sempre così, diciamo,
incazzato nero,
violento più che altro.
Invece
vero?
Film preferito, così proprio.
Allora, film preferito adesso ti direi posso dirne due?
Sì. Certo.
Ok. Allora, a livello di arti marziali si chiama The Grandmaster, che non è uscito da moltissimo, è un film di Wong Kar-wai. E è bello perché il regista non è un regista di arti marziali, per cui parla di arti marziali ma visto da un esterno, e secondo me ha fatto un lavoro molto migliore di tanta gente, perché di solito i film di arti marziali sono molto di nicchia, si assomigliano tutti, sì. La trama è quella e bene o male gira lì. Lui parla appunto del maestro di Bruce Lee, di Ip Man, racconta la sua storia, ma la racconta in una maniera molto particolare. L'altro film è allora, in italiano si trova come La forza del campione, e il titolo originale è Peaceful Warrior, che non parla di arti marziali, parla di Dan Millman, che era un atleta a livello olimpico. Parla della sua storia, del suo incontro con un personaggio e di un incidente che ha avuto, che rischiava di buttarlo completamente fuori dal mondo delle gare, e di questo personaggio che gli ha fatto vedere il mondo sotto un'ottica completamente diversa.
Che è uscito da poco con una Miles Teller, credo che sia l'attore che fa questo personaggio, se non mi sbaglio.
Il nome sa, dell'attore
che fa un incidente in automobile, se non mi sbaglio.
In moto.
Adesso dopo ci riguarda anche lì. Sacrilegio, se Beppe mi sente mi silura fuori dalla compagnia.
Ma a Beppe gli piacciono tutti i fracassoni, dai.
È Tom Cruise che fa karate, non ce lo vedo benissimo. No, mi sembra un po' rigido.
Vabbè, no, in Mission Impossible avrà fatto il karate di sicuro, qualche arte marziale l'avrà fatto.
Beh, anche Keanu Reeves glielo sparava nel cervello, ti ricordi,
esatto,
Matrix?
Sì, vero,
che lui apre gli occhi e dici conosco il kung fu, esatto.
Dimostramelo.
Massimo, adesso ti impariamo. Si vuol dire, il giuoco del calcio. Mandiamo un pezzettone, vai.
Mother, more in the game of life. Yeah, yeah, yeah. Monopoly, 21 checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing. Walking with the staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got mean by the apple. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the ball. About this one, tell me, are you locked in the pond? And Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun?
Gran pezzo, Massimo. Bello, ottima, ottima scelta per una volta.
Come per una volta, sempre.
La tua i miei pezzi cultura sono musicale è pari alla tua cultura calcistica.
No, una sega.
Pari a zero.
Una sega.
Certamente.
Dai, parli te adesso. Adesso il pezzo, se dopo lo mettiamo, non puoi continuare a scegliere, a tingere solo dal pop anni 80, quello proprio edonistico. Non è da te.
Avevo anche altri pezzi, ma ne riparleremo.
Ci scrive Beppe dicendo che il regista di Kung Fu Panda è Alessandro Carloni.
Ecco, Alessandro Carloni,
il bolognese,
è vero,
che dicevi te.
Sì, 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 il bolognese che, Massimo, potresti impegnarti per l'averlo ospite a Castiglione.
Andiamo a cercarlo.
Impegnati.
Beppe lo conosce di sicuro.
Di sicuro.
È un fumettista.
Rientriamo con Milo?
Rientriamo con Milo.
Avevi,
dai,
un paio di domande,
sì, volevo
da fare, io credo.
Tu insegni qui a Castiglione, no? Ci spieghi un po' come funziona la scuola e più che altro, io quella cosa che volevo sapere io, hai dei bimbi e da che età partono?
Sì, allora abbiamo un corso di bambini che parte con la pratica di karate tradizionale e poi si sposta verso cose cinesi, tipicamente perché la parte di karate tradizionale è quella che ai bambini piace di più perché ci si muove di più rispetto a altre cose che casomai sono un po' più lente, per cui c'è bisogno di movimento per loro. L'età è dai 5 anni e mezzo fino ai 14-15 anni. Come gruppo ci teniamo ad avere un gruppo misto, proprio perché l'insegnamento che vogliamo dare è anche come comportarsi quando uno è fuori, quindi se li tieni poi divisi, in realtà nel mondo non si trovano divisi, ma si trovano mescolati come età.
Mescolati come età. Avete anche delle bambine o solo maschi?
Abbiamo tantissime bambine.
Sì.
Le bambine sono tostissime, sono tremende.
Sono tremende, sono cazzute.
Parecchio, parecchio.
Quindi ci dicevi un attimo fa che dal 4 di settembre la scuola a Castiglione si trasferisce, giusto?
Sì. Si trasferisce in via Bolognese 36.
Sotto il collegio, sotto dove il una collegio. Volta c'era la biblioteca, prima ancora,
esatto,
il token.
Esatto.
Il paraíso. Locale. È il paraíso.
Torno lì.
Torni alle origini, sei partito lì.
Già, con la sala giochi, vero, sì. vero.
Vedi come si chiude il cerchio?
Eh sì,
il cerchio della vita, appunto.
Oh, altra citazione cinematografica. Cantacela tutta.
No. Quella di Vanona Spagna.
Un'altra volta. Ti faccio un altro paio di domande a proposito di discipline. Allora, cosa mi dici della capoeira?
La capoeira è un'arte che non pratico, di fatto. Però è un'arte che mi piace molto, soprattutto mi piace la sua storia. Mi piace il fatto che, un po' come tutte le arti marziali, era proibita e è stata praticata dagli schiavi per cercare di avere un'arma di difesa.
Questo in Brasile?
In Brasile,
giusto.
Sì. E l'idea è sempre quella di riuscire a fare qualcosa che, guardandola da fuori, sembra un'altra cosa. Un po' come quando vedi quelli che praticano Tai Chi, che sono molto lenti e morbidi, poi in realtà ricercano qualcosa di anche efficace dal punto di vista pratico. Ovviamente quelli che facevano capoeira non si potevano far vedere combattere, perché altrimenti probabilmente li uccidevano. Per cui l'idea sicuramente è stata quella di fare qualcosa che a vedere da fuori è una danza, poi in realtà ha un grande controllo del corpo e ti insegna a difenderti.
E un'altra disciplina che mi incuriosisce molto è il Krav Maga, che è la disciplina israeliana, che usa anche il Mossad, se non sbaglio, i servizi segreti israeliani. E questa è una disciplina da offesa, oppure qui è anche una difesa come me la spiegavi prima?
Tipicamente nasce come disciplina sicuramente da offesa, perché è intesa come offensiva, un'arte di guerra. Poi in realtà viene usata moltissimo adesso dal punto di vista di difesa personale, e ritengo che sia anche una cosa giusta, perché in realtà ha tecniche che sono molto pratiche, perché io faccio corsi di difesa personale e di fatto quando ti devo insegnare qualcosa tu vieni lì per saperti difendere, per cui tu devi uscire il giorno stesso sapendoti difendere, quindi ti devo insegnare qualcosa di molto pratico. Krav Maga è pratica sicuramente,
quindi è ideale per queste...
sì è un'arte molto pratica, ritengo una cosa buona per quel punto di vista.
Ci sono delle storie a volte che hanno a che fare con personaggi famosi che magari lasciano un pochettino riflettere. Ci sono tre storie che avrei voluto raccontare, ma non c'è il tempo. Ne scegliamo una in particolare, che anche qui si parla di meditazione, ed è la storia di un ex modello che si chiama Michele Graglia, famosissimo negli Stati Uniti. La sua è una storia molto molto americana. Lui va negli Stati Uniti. È arrivato un messaggio?
Sì, ci ha riscritto di nuovo Beppe. Allora, ma il marziano fa le arti marziane? Ha detto questa cosa.
Non male.
E poi dopo ha detto di ricordare il nostro appuntamento doppio, ma Beppe comunque l'abbiamo già ricordato, metà luglio.
Mi sa che è arrivato lungo Beppe.
È arrivato lungo, due puntate ibride che chiameremo ogni maledetto 8:30.
Bene.
E lo faremo.
A voglia.
Stavamo raccontando Beppe. Dunque di questo, grazie Beppe certamente, di questo ex modello con questa storia molto americana. Lui va negli Stati Uniti per rappresentare l'azienda di famiglia che commercia fiori. Lui viene notato in un locale in Florida da una talent, a quanto pare, che nota questo bel ragazzo e gli fa fare il modello. Lui comincia, diventa famosissimo negli Stati Uniti, viene presentato addirittura a Madonna, giusto Massimo?
Sì, esatto.
La quale Madonna, invece di dargli la mano, cosa
gli ha toccato? Gli addominali.
Gli ha toccato gli addominali, perché negli Stati Uniti lo chiamano The Abs.
The Abs.
Cioè gli addominali. E lui va avanti per un po' finché non si accorge che quella non è la sua vita. Arriva al punto di rottura. Si trova una volta a New York, seduto sulla balaustra
di un balcone.
Quindi in bilico, e lui dice: a me questo non va bene, io non ne posso più, smetto. E cosa comincia a fare?
Il Forrest Gump.
Comincia a fare il Forrest Gump, comincia a correre, diventa un ultra runner, sì. Tra l'altro di grandissima
anche
qualità,
anche di livello, sì.
E tra l'altro lui, la prima gara competitiva è una 100 miglia in Florida, dove lui non sa nulla, 100 miglia sono 160 chilometri, lui non ha idea di quello che sta facendo. Quando si accorge di essere disidratato, manda suo padre a comprare sali.
Cazzata.
Ma cosa compra suo padre? Su indicazione di Michele, compra il sale da cucina, che lui scioglie in una borraccia e va in una sorta di coma.
Cosa più sbagliata, perché va in ipo. Oddio.
Sì, lui va in questa storia qui, insomma, casini vari, casini è il tuo vari. Intercalare. Nel frattempo cosa succede? Che lui conosce il figlio di Tiziano Terzani, che è una conoscenza anche di Milo, che è questo grandissimo scrittore e cittadino del mondo. Il figlio è Folco. Loro si conoscono, all'inizio sembra non esserci simpatia reciproca, perché Folco Terzani dice: questo è un fighetto. Altro messaggio?
Altro messaggio ci ha riscritto Luca, che ricordiamo hai vinto il premio con Massimo.
La ci ha spolata
perché hai risposto correttamente. Ha detto: viva le arti marziali, e poi ricorda che anche lui è praticante di karate. Sta scrivendo un altro messaggio. Disciplina, Milo dimmi se lo è. Goju Ryu. Ok.
Hai capito?
Capito.
E questo Michele, insomma, cosa fa? Conosce Folco Terzani, inizialmente non si piacciono, poi invece comprende Terzani, che è questo ragazzo
snobbato, perché
esattamente dice dentro che... però c'è qualcosa, e hanno scritto un libro insieme che si chiama Ultra.
Sì.
Ed è un libro dove
parla solo di corsa e di
dove la corsa è semplicemente sullo sfondo, poi invece si parla di meditazione, di filosofia. Adesso questo Graglia cosa fa?
Di vita.
Vive negli Stati Uniti, in California,
sì.
E lui in pratica ha intrapreso un percorso come coach e nutrizionista sportivo, e in più a Malibu, quindi non in un postaccio a caso, sì. Comunque un ritiro elitario frequentato da ricchi infelici e manager stressati che vanno da lui per meditare. Meditate,
certo.
Gente, anche Arbore diceva, meditate,
certo.
Gente, ti ricordi?
Furgone,
poi ci sono altre storie di questo genere, ma...
Però...
vorremmo fare
un attimo
un'apertura sul salto del cervo.
Certo.
Che cos'è?
Che cos'è il salto del cervo?
Spiegacelo un attimo, allora, Massimo.
È una gara che si è svolta ieri qui a Castiglione. È un trail, gara podistica. È un trail che quindi si svolge praticamente su strade sterrate. Sono 16 chilometri, di cui solo 1,5 di asfalto, con ben 700 metri di dislivello. È una gara che è arrivata alla sua 21esima edizione, però soltanto dall'anno scorso ha la definizione di trail, quindi di gara fuori strada. E com'è andata? È andata molto bene anche per i nostri locals, diciamo.
Senza dubbio, ma volevo chiederti ancora prima una cosa. Hai notato la musica in sottofondo? È una nota di classe, davvero. Un grande salto, il salto del cervo. Se non lo capisci,
no,
fai un'altra trasmissione, fai l'oroscopo, Massimo,
l'ho capita,
che ce n'è bisogno.
Però
se lo fa Paolo Fox.
Se non sto attento, mi schiaccio i maroni a pestarli. Raff, solo te potevi mettere Raff.
No, è stata una scelta opportuna.
Sì.
Dai, vai avanti, raccontaci dei risultati locali.
Ma io come faccio a fare la trasmissione con te?
Non lo so, dici com'è andata.
Vabbè, è andata bene. Vabbè, il vincitore Fiore Alessandro della Nuova Atletica Lastra ci ha messo 1:18. Mica pochi, però sono andati molto bene i nostri castiglionesi.
Oh.
Terzo, Marco Bettazzi, 1:22.
Meccoioni.
Ottavo, il mio amico Papi Alessio, 1:25. Undicesimo, il fratello di Marco, Luca Bettazzi.
Sì, certo.
Poi c'era, va bene, il mitico Gonello
Nello
Cartei Gianluca.
Quanto ci ha messo?
È arrivato 28esimo assoluto, 1:38, è andato fortino. Poi c'era Igor Milani, 1:46. E poi abbiamo Luigi Casarini.
Ah,
Bacchino,
giusto,
grande
Bacchino.
Grande Luigi, 2:17. Ma siamo andati benissimo sul lato femminile. Seconda assoluta, la nostra Poli Francesca.
Che stasera avremmo dovuto avere
con
ospite,
noi, però
purtroppo
era un po' stanca.
Certamente.
Perché comunque sia. Ieri ha fatto questa ottima prestazione in 1:40. Oggi sarà andata in bicicletta, quindi questa sera era cotta come una pera.
Sarà per un'altra volta, dopo la portaccia. Ricordiamo a tutti l'appuntamento del 15 luglio. Tra l'altro, 15 luglio, quando curiosamente ci sarà la Vertical Run, la corsa
in salita a Predazzo.
Questa Red Bull Competition, una roba assurda. Corrono 400 metri in salita, aggrappandosi, e quest'anno useranno il trampolino del salto,
del lancio,
gli sci,
del salto con gli sci. È il salto con gli sci o no?
Sì, senza dubbio.
No, dimmi che cos'è.
È quello, hai detto il lancio, lascia fare,
vabbè,
sembriamo
se stiamo
Sandra
dietro
Mondaini,
io non ce la faccio
Vianello.
Più con te, no? Per fortuna
che baia,
quando
che
è
baia, che barba.
Che noia,
che
barba.
Barba. Perché sei un po'...
Siamo in chiusura.
Sei un cicchinino rompicazzo,
Siamo in chiusura, caro Massimo. Caro Massimo, questa è la tua sono le tue ultime parole.
Per fortuna, spero, e finiamo poi anche la trasmissione presto.
Avremo altri argomenti,
no.
forse avremo, senza forse, avremo il cambio del defender della Coppa America, che stasera hanno le ultime regate, siamo sul 6-1 per New Zealand, tutti fanno il tifo per loro, vedremo, devono vincere 7 regate su 6-1, non si sa mai nella vita, però direi che sia Bertelli che Bertarelli, i patron di Alinghi e Luna Rossa, tifano per loro. Ci sarà un perché? Lo lasciamo ai posteri. Prossima settimana, non solo. Prossima settimana ne parleremo.
Addio.
Io direi che ringraziamo il nostro ospite. Ringraziamo Milo Giovanelli per essere stato con noi. Molto interessante la sua disquisizione.
E paziente nell'ascoltare le nostre boiate.
Assolutamente. Quindi grazie, Milo.
Grazie mille a voi. Grazie davvero.
Grazie a Massimo con la sua competenza. Assolutamente. Polivalente, polivalente. E grazie a Daniele.
Parli
con
solo
la sua,
di calcio,
con la
sua sai regia. Solo di calcio, non sai
ho detto
niente
una parola
di niente
stasera.
E parli. Non mi hai fatto parlare neanche di ciclismo.
Sai che dobbiamo andare. Giusto, comincia anche il Tour de France. E Wimbledon. Abbiamo gli argomenti per la prossima settimana.
Abbiamo gli argomenti per la prossima.
Un saluto
settimana.
A tutti, buonanotte. Arrivederci da tutti noi.
Lunedì.
Rossi c'è! Che gara!
Ogni maledetto lunedì.
Andiamo a vincere ancora!
Ogni maledetto lunedì.
È finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
Ogni maledetto lunedì.
Lo sport vissuto e raccontato dai protagonisti in 60 minuti di adrenalina e passione.
Scendi in campo con la squadra di Radio Fresh.